Buonasera a tutte e a tutti. Ben sintonizzate e sintonizzati sugli 87.9 di Onda Rossa. Buonasera. Guarda un po' se mo ci sei.
Ci sono, pronto?
Sì, eccola. .35 appunto, ben sintonizzati, sintonizzate sugli 87.9. Questa è Profondo Rosa, trasmissione sui movimenti LGBTQ. Che ritorna dopo un paio di settimane così di assenza, e vi ricordo come al solito lo 06 49 17 50, contatto telefonico di Onda Rossa. Vi ricordo il sito www.ondarossa.info, dal quale è possibile ascoltarci anche in streaming cliccando sui vari iconcine dove c'è scritto in diretta. Vi ricordo ancora il conto corrente postale, il 4180 4001, da intestare a Radio Onda Rossa, via dei Volsci 56 00185, Roma, per inviare le vostre sottoscrizioni alla vostra radio, alla nostra radio, libera nell'etere dal 1977, insomma non è manco poco, sono quasi 36 anni quest'anno, il 24 maggio. E allora entriamo così nel vivo della trasmissione, che così prosegue un po' il filone nel quale ci siamo buttati dall'inizio di quest'anno, e non solo, che è un po' quello delle intersezionalità fra le categorie di classe, genere e razza. E così riprendiamo un po' da dove ci eravamo fermati la scorsa, l'ultima puntata, due settimane fa, no?
Sì, riprendiamo da lì.
Più o meno, sì.
Sì, no, sicuramente.
Il macro argomento, insomma, era sempre quello.
L'argomento è quello, le tematiche sono quelle, gli intrecci, le ragnatele di oppressione, gli intrecci di lotte, diciamo. E lo proseguiamo spostando un po' forse lo zoom dell'attenzione su un tema che è quello dei corpi e delle frontiere. È un tema che ci sembra, come dire, di stringente e terribile attualità, insomma, perché frontiere fisiche, frontiere mentali, frontiere, soprattutto frontiere statali, insomma, sono, come dire, descrivono il mondo nel quale ci troviamo a vivere e contro il quale, per trasformare il quale, ci troviamo a lottare, insomma. E i corpi, come dire, credo che sia la chiave di lettura, insomma, di questo nostro tentativo di analisi, perché di qua e di là dalle frontiere, attraversare le frontiere, ci sono corpi di persone, di vite, di storie.
Sì, è assolutamente così, anche se insomma il tentativo un po' visibile, no? Del potere per come lo conosciamo oggi è proprio quello di, così, nella sua rappresentazione, soprattutto attraverso i mezzi di comunicazione di massa, è proprio la cancellazione, no? Dei corpi. Il tentativo è proprio quello, far finta che chi abbiamo di fronte in realtà sia un'entità, una specie di ectoplasma. Dal quale ci dobbiamo difendere, no? Un fantasma che una volta, come dire, che come appunto come fantasma, come entità spettrale, è una minaccia per noi. A questo spesso il potere riduce i corpi che attraversano le frontiere, i corpi che insomma alle frontiere vengono, come dire, in qualche modo rigettati, rimandati al mittente. La frontiera, oltre a essere così una categoria della mente, nel senso un luogo che ha questa duplice funzione, no? Di fare da orizzonte per chi si sta spostando, quindi di diventare un po' la meta verso il quale si tende, dall'altra parte diventa invece un'altra cosa, diventa un po' un confine invece da difendere. Un luogo che bisogna insomma in qualche modo corazzare e dal quale appunto dal quale impedire appunto l'accesso a chi vuole entrare. Di sicuro è proprio nella frontiera, intesa proprio nella sua duplice accezione di categoria così sociale e non solo psicologica a volte e categoria fisica che ci ritroviamo insomma ad avere a che fare, soprattutto per quanto riguarda appunto i movimenti delle persone, i movimenti dei corpi, i movimenti della gente, soprattutto diciamo dai paesi che circondano quella che sarà nominata più volte Fortezza Europa.
Sì, la nostra è una civiltà del muro sostanzialmente, dei muri che sono stati eretti, che vengano finanziati e militarizzati. Per anni e anni si è parlato molto del muro di Berlino, perché la retorica della guerra fredda, come dire, imponeva di parlare di quel muro come del muro che definiva i confini della libertà, no? Oltre quel muro non c'era più libertà. E oggi invece vengono eretti molti muri di cui non si parla per niente, nel senso che la Fortezza Europa, quella che possiamo descrivere insomma in questo modo, cioè quello spazio politico e economico che viene descritto da una serie di convenzioni e trattati, di cui Schengen insomma è il principale, ma non è l'unico. Schengen che, come dire, stabilisce la libera circolazione all'interno di un confine, ma alza i muri fuori da quel confine. Appunto, questo spazio economico e politico viene difeso da una serie di muri, no? E tant'è vero che muri che vengano militarizzati, tanto che è stato costituito anche un'agenzia apposita, no? Da questi microfoni ne abbiamo parlato più volte, che è la Frontex, Agenzia Europea per la Gestione della Cooperazione Internazionale alle Frontiere Esterne agli Stati Membri dell'Unione Europea. La Frontex che deve andare a chiudere anche militarmente i muri che sono eretti in Turchia e poi, come dire, muri di mare in Spagna, in Italia, in Grecia. E ovviamente muri e militarizzazioni che vengono fortemente irrorate di
Finanziati.
denaro, insomma, e dall'altra parte, insomma, i muri non finiscono qui nel bacino nell'area del Mediterraneo perché alti e numerosi muri vengono eretti all'interno dello Stato di Israele per separare parti della Palestina da altre parti della Palestina. Quindi, insomma, io direi che la nostra è proprio una civiltà del muro.
È assolutamente così e per rievocare alcune definizioni di un filosofo a noi molto caro che è Michel Foucault, ci ritroviamo a ribaltare come lui fece delle classiche, così, dei classici, mo classici motti relativi alla guerra, no? Spesso si dice che la guerra è la politica continuata con altri mezzi. Adesso, questa secondo me ci calza a pennello. la politica e la guerra effettivamente continuata con altri mezzi, ovvero che attraverso la definizione di quello che tu hai chiamato, insomma, di quello che sono poi le leggi di Schengen, insomma, quelle che vanno a definire la libera circolazione di cittadini e soprattutto merci all'interno di quella che abbiamo definito Fortezza Europa, di fatto è un piano politico ben preciso che prevede appunto l'annientamento fisico di tutti coloro che semplicemente privi delle, come dire, delle condizioni necessarie per farlo, provano ad entrare in uno dei paesi dell'Unione Europea. Annientamento fisico perché poi le strutture, no, addette alla difesa di questi confini, che sono insomma, gli apparati come dire, di difesa dello Stato, che possono essere appunto dagli eserciti alle polizie, ai luoghi di detenzione, al mare aperto, visto appunto come estrema unzione proprio delle persone, rappresentano di fatto dei metodi effettivamente guerreschi con il quale si combatte appunto la libera circolazione delle persone da un paese all'altro.
Sì, come dire, viene appunto il Mediterraneo viene sostanzialmente tagliato in due, eppure leggo da un articolo, insomma, tratto dal Libeccio d'Oltremare, il vento delle rivoluzioni del Nord Africa si estende all'Occidente. Eppure il Mediterraneo, in quanto spazio geografico, demografico e culturale, può essere considerato un oggetto legittimo di analisi e di valutazione olistica o globale, perché si tratta di una realtà che può vantare, come poche altre aree del pianeta, una struttura omogenea, coerente e originale. Eppure, nonostante questo, appunto, tutte le politiche moderne contemporanee dell'Europa si giocano nel dividere in due questo bacino e nel garantire assoluta libertà di circolazione a chi abita a nord e toglierla a chi abita a sud della linea di confine.
Linea di, confine. Di sicuro quello a cui assistiamo è come dire, una specie, potremmo dirla, di ridefinizione di modelli sociali, a partire proprio da un lato dalla definizione del confine, quindi è proprio il tracciare la linea, no? Che in qualche modo inquadra all'interno di un trattamento sociale chi sta da una parte e chi sta dall'altra, e soprattutto il fatto che i luoghi di detenzione, pensiamo al lager come luogo massimo, no, della detenzione per come è stato conosciuto nel XX secolo, ma questa cosa è estendibile tranquillamente ai centri di identificazione ed espulsione, ai campi profughi, ai campi nomadi, eccetera eccetera, diventano un vero e proprio modello di società, ovvero da un lato un luogo dove la libera circolazione delle persone e le merci è possibile, dove in qualche modo chi sta dentro quel confine è inquadrabile anche dal punto di vista di quella che un tempo chiamavamo soggetto di diritto, e dall'altra parte persone che provano a entrare, che vengono in qualche modo, come dire, rispedite al mittente con metodi di guerra, e quando questi metodi di guerra non sono più utilizzabili, perché, diciamo, come dire, il problema si pone all'interno dei confini, il modello sociale di convivenza è quello del lager. Questo di fatto ci ricorda, insomma, un piano di sterminio di massa di alcuni anni fa, e di fatto, insomma, stiamo parlando del mondo nel quale viviamo oggi.
Sì, è quello del lager, perché a questa parte d'umanità non viene riconosciuto nessun diritto, non viene riconosciuto sostanzialmente nemmeno la qualifica di umanità, tanto che non solo, appunto, casomai vengono rinchiusi in lager, che in Italia si chiamano sci, altrove si chiamano diversamente, per chi sono e non per cosa fanno, e su questo ci torneremo, ma per esempio anche i mezzi con cui vengono riportati, deportati con ogni mezzo sull'altra sponda dell'Africa sono mezzi che rendono chiaro che si tratta di una subumanità, così viene concepita, no? Tanto che, per portare un esempio, nel settembre del 2010 una nave militare libica con a bordo graduati italiani, ovviamente si tratta di quando ancora c'è Gheddafi in Libia. Comunque, una nave militare libica con a bordo militari italiani apre il fuoco contro un peschereccio siciliano che navigava in acque internazionali. Perché, ha dichiarato il giorno dopo il ministro italiano Maroni, pensavamo fossero clandestini.
È esattamente così. Fra l'altro, voglio dire, uno che sta viaggiando su una barca ancora non è clandestino, no? Cioè, nel senso che ancora
le acque erano internazionali, quindi se non avessero pensato che fossero clandestini non avrebbero potuto sparare.
Esatto.
Al di là che non credo si possa sparare così, ma insomma.
No, non credo, infatti, cioè, poi ci siamo, come dire, ci siamo in mezzo ancora tutt'oggi con queste storie di chi spara in acque internazionali o meno, per cui figurati.
Ma il ministro italiano si ritiene, come dire, di poter candidamente e chiaramente dichiarare che non, insomma, non si applicava la normale giustizia perché pensavano fossero clandestini.
È proprio così. E io così volevo dire altre due cosette che mi balenano un po' nella testa ragionando rispetto a queste tematiche, che da un lato questa situazione ci riporta a un orizzonte proprio di come dire, visione del mondo, di inquadrare proprio il nostro presente, che è una specie di neocolonialismo di ritorno, ovvero i modi attraverso i quali il colonialismo, quindi che oltre ad essere stata, insomma, una guerra, una serie di guerre che hanno portato i paesi occidentali a colonizzare buona parte dell'Asia e dell'Africa e di altri paesi, fosse appunto una questione che ha a che fare con l'imperialismo, quindi con l'espansionismo economico, con l'assoggettamento, no, di altri popoli alla ricerca di materie prime, eccetera, eccetera. Dall'altra è sotteso il colonialismo da una visione del mondo ben precisa, che vede l'altro effettivamente A come un inferiore, B come un qualcuno che più o meno è equivalente a uno schiavo, così per dirla in termini brutali, e che però è accompagnata da una sua filosofia di vita ben precisa, che abbiamo provato anche a raccontare qualche volta durante alcune trasmissioni, andando anche a scandagliare la produzione culturale che abbiamo osservato e che c'è più a portare di mano, che sarà quella dell'epoca del colonialismo fascista e dell'invasione dell'Africa da parte delle truppe italiane. Quella tipologia di visione del mondo ce la ritroviamo tuttora ben, come se non, come dire, se fosse stata fossimo stati catapultati per assurdo nel fine degli anni 30. Quella visione del mondo, quella filosofia che portava gli italiani allora a arruolarsi, andare a combattere per conquistare l'Etiopia, ritorna oggi nei nostri telegiornali, nelle nostre televisioni, non in una guerra precisa ed espansionistica che l'Italia effettua nei confronti dei paesi cosiddetti del terzo mondo, ma al contrario nella retorica con i quali comunque le persone che provano ad entrare come clandestine vengono trattate. È esattamente pari pari quel tipo di retorica.
È una retorica in cui i corpi scompaiono, torniamo a dire, perché non sono persone, non sono uomini, donne, bambini, bambine, giovani, vecchi, lavoratrici, lavoratori, malati, insomma tutta la gamma, no, dell'umanità. Sono un'invasione. La retorica è quella, o perlomeno lo è stata per anni, a più riprese, no, viene rimessa in circolo, è quella dell'invasione, che si inquadra in quello che dicevamo appunto un paio di settimane fa, quando ancora nelle ultime trasmissioni, in quello che era stato costruito retoricamente come il paradigma del conflitto di civiltà. Il conflitto di civiltà che negli Stati Uniti abbatte le Twin Towers e in Europa invece invade attraverso questo arrivo che viene presentato come violento in qualche modo, perché un'invasione l'invasione è di per sé una categoria che presuppone una violenza da parte di chi si trova a
subirla, sì.
A subirla, riceverla, eccetera, eccetera. E così come perde corpo chi arriva, perde corpo anche la frontiera, il confine, insomma. In un articolo appunto di questo libro che citavo prima, l'articolo è di Alessandra Sciurba, A dividere il Mediterraneo, Lampedusa, l'isola di mezzo, si parla appunto di Lampedusa e si scrive: Lampedusa, frontiera d'Italia, frontiera d'Europa, frontiera di mare, Lampedusa, frontiera. È proprio per questo, sulla bocca e negli occhi di tutti, quando si pensa alle migrazioni verso l'Italia, per uno spettacolo del confine necessario a chi ha la pretesa di governare le migrazioni, che solo Lampedusa in vari modi può fornire. Lampedusa come luogo evanescente, inesistente, a tratti, perché è trasformato a piacimento solamente in frontiera, visibile al mondo soltanto come approdo di barche e viaggiatori irregolari, su quelle coste dietro le quali la realtà della terra e dei suoi abitanti è effettivamente per anni scomparsa. Così veritiera questa descrizione che tutte le migliaia di deportazioni effettuate dall'isola nel corso degli anni 2000 sono state quasi sempre definite dalle autorità governative che le hanno comandate respingimenti alla frontiera, non espulsioni, benché le persone respinte avessero vissuto per diversi giorni, a volte settimane, sull'isola. È stata così negata di fatto per tantissimi migranti arrivati a Lampedusa la realtà stessa del viaggio compiuto.
Si mon froid, coup de désert, de loin le ciel et le toit, on m'a dit aide-toi, le ciel t'aidera. Nous seuls au rêve n'étoile, le cauchemar d'une vie qu'un espoir cassé bien noir comme une nuit blanche, passé à l'appel étoile. Dès que les russes vite, la solitude me guette, l'envie de péter les plombs. Mais n'a dialogué dans ma tête, ouais j'ai coupé les ponts. Avec leurs lois et leurs baguettes, façon plus rien ne compte. Et même le poids de mon mal-être, alors je marche. Mais sans savoir où aller, j'en ai marre. Dans ma tête, trop d'idées noires installées, ouais je marche. Mais sans savoir où aller, si c'était dormir en frac, dans les marges, une cage d'escalier. Comme les fantômes errant dans ces rues sans bruit. Qui m'enlace et me laisse marcher sans but. Le regard vers le ciel car seules les étoiles brillent. J'ai attendu mais les anges ne sont pas descendus. Les nuits sont tellement froides, chaque matin j'ai le cœur glacé. Rien que je camberge en attendant de voir leur passer. Trop de haine envers ce monde aux valeurs cassées. Pendant que les flics cherchent et que la juge rêve de me placer en quatre murs. Mais je me laisserai pas voir, enfant dehors, materné par la liberté. Ma voix n'appartient qu'à moi seul, mais le système ne le voit pas ainsi. Pour eux, je suis une merde échappée d'un tas de ramassis. Enfant de foyer de sang, gros pourcentage élevé dans les stades de la débauche instable et mal élevée à leurs yeux. D'ailleurs, toujours à l'affût, rêvant de liberté. Pour la souffrir chez nous, y'a que la fugue. Mais mes jours libres sont comptés, je perds la boule, pas fatigue à bout. Même le goût de vie vient s'estomper. Impossible, je laisse tomber où que je me rende. Être enfermé dehors, c'est toujours mieux que lorsque l'inverse gronde. Les gens me regardent de haut à force de me voir dehors. Je crains l'arrivée des flics parano, même quand je dors. La liberté a un prix, la galère son mentor. Dès que la nuit tombe, les rues vident et la ville s'endort. Les fantômes errant dans ces rues sans bruit. Qui m'enlace et me laisse marcher sans but. Encore un putain de matin où je me lève en manque. Encore une putain de journée, une putain de bataille qui commence. Et merde, je me suis encore endormi dehors. Je me rappelle pas de la veille, juste quelques flashs. C'est l'horreur, je tremble, j'ai froid. Putain, il faut ma dose et j'ai rien sur moi. Faut que je rentre à l'hôtel, prendre le matos. Et j'ai des crampes, du mal à marcher. Les gens me regardent bizarre et osent même pas me toucher. Mais je les emmerde, moi. Je les déteste autant qu'ils me haient. Ouais, je les emmerde, moi. Comme ce putain de monde, cette putain de vie dont j'ai perdu le goût. Où y'a que ma cam au fond qui vaut le coup.
La mort, mais elle refuse d'ouvrir son rideau.
Non, rien me retient à la vie.
E allora 18:59, sempre sintonizzate e sintonizzati sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Questo è Profondo Rosa, rientriamo in voce sulle note di Kenny Arcana. E così proseguiamo questo così nostra un po' introduzione al prossimo ciclo di trasmissioni che ci vedrà coinvolti in una serie di ragionamenti, anche di prese così di parola di varie istanze riguardo la questione appunto di corpi e dei corpi e delle frontiere. Così andiamo avanti ancora per qualche minuto prima di effettuare, come così è di buona una parola, sta dicendo una parola orrenda, vabbè, tradizione, mi fa schifo, mi faccio schifo da solo, ok, prassi,
auspicio.
Buon auspicio per Profondo Rosa, insomma, se non altro che riprendiamo così a raccontare non storie di vita in questo caso, ma iniziative che comunque coinvolgono altre città che non sono Roma. In particolare anche in questo caso ritorna Verona come altra frontiera, insomma, ne parlavamo poco fa delle frontiere che appunto per l'appunto sono anche nelle nostre città. Infatti, come dire, no, stiamo parlando di Lampedusa e del fatto di come un'isola così al centro del Mediterraneo diventi appunto effettivamente un non luogo che a me ricorda molto, spesso, no, si parla nell'Africa di desertificazione, no, di saharizzazione, per il fatto che in qualche modo il deserto si mangia pian piano, no, le culture, la terra fertile, eccetera eccetera. A me mi sembra che in qualche modo questo processo sia in atto anche in Europa, non perché come dire i migranti abbiano portato così i semi della saharizzazione, semmai ci siano anche
e non
qua.
Solo perché il cambio climatico incide anche qui,
molto probabilmente ci sarà anche questo. Io per saharizzazione intendo proprio desertificazione proprio delle relazioni sociali, che comunque la frontiera all'interno delle metropoli, perché poi di fatto la riproposizione di questo concetto esiste di fatto anche nelle nostre città. E il fatto, ad esempio, dicevo prima, no, che quello che una volta veniva chiamata così politica sociale, che riguarda di fatto dei cittadini e delle cittadine, no? Quando hai delle città in cui buona parte delle persone che vi abitano non sono più cittadine e cittadini, perché sono così totalmente avulsi a qualsiasi forma di diritto, perché di fatto questo è, anche quando sono regolarmente integrati, vanno a scuola, no? 99 su 100, poi quello che succede nella normale interazione sociale, ma anche di fronte alla legge, molto spesso le persone che abbiamo accanto non godono, non possono essere possessori di alcun diritto, perché non godono neanche del come dire, dell'appartenenza in qualche modo al genere umano. Questo è di fatto quello che sta succedendo, e per quello parlavo di desertificazione, perché di fatto non esistendo più dei cittadini, non esiste neanche più uno spazio pubblico, non esiste più uno spazio relazionale nel quale così le persone si possano incontrare, e di fatto quello che succede è che la riproposizione di quel modello, no, di cui parlavo prima, che è un po' quello del lager, del centro di detenzione, del campo profughi, la ritroviamo nelle nostre stesse città. Se ne parlava fra l'altro qualche settimana al Forte Prenestino, con la scusa di un documentario girato, insomma, da un compagno del Forte, molto interessante, ispirato alla lettura di Homo Sacer di Giorgio Agamben, del fatto che proprio il modello anche di costruzione ormai delle nostre città va oltre l'urbanizzazione per come l'abbiamo conosciuta, ma mira specificatamente proprio a quella che è un po' la metafora, la realtà concreta del campo profughi, del campo nomadi, del checkpoint perenne, eccetera eccetera.
Sì, perché una cosa che abbiamo imparato negli ultimi anni è che i dispositivi repressivi si esportano, cioè nel senso che si sperimentano in territori dove la guerra è più evidente, meno a bassa intensità, diciamo, è più classica, e poi si esportano, oppure nelle colonie, È chiaro che adesso le colonie non ci sono più in termini legali, ma ci sono, questo è evidente, certo. Basta vedere la Francia e il Mali, insomma, per non uscire dalla stringente attualità. E si sperimentano in quei luoghi e poi però si portano anche qua, insomma, no? Per parlare di noi. E quindi per, non lo so, un quarantennio si sperimentano campi profughi in Palestina, per dire, per fare un esempio, si sperimentano checkpoint, si sperimenta la militarizzazione del territorio, si sperimenta la impossibilità di muoversi delle persone, si sperimenta la, la carcerazione, comunque la chiusura in uno spazio delle persone per chi sono e non per quello che fanno. E poi queste stesse modalità le ritroviamo nei campi Rom da decenni, nei CIE da qualche anno meno, ma in maniera non meno feroce, certamente. CIE, che per riallacciarmi a quello che dicevi, vengono posizionati in, in non luoghi delle nostre metropoli, cioè in luoghi che nella maggior parte dei casi le persone non sanno nemmeno che ci sono.
No, fra l'altro è emblematico, insomma, il caso di Ponte Galeria, per chi magari qualcuno o qualcuno all'ascolto sicuramente sarà venuto a uno dei vari presidi che sono stati fatti negli ultimi anni di fronte al CIE di Ponte Galeria. Lì veramente siamo nell'apoteosi del non luogo, ovvero un enorme parcheggio di, in mezzo, poco dopo la, insomma, la, fiera, la nuova fiera di Roma, in mezzo a una zona che è di, fondamentalmente di centri commerciali, che sono, insomma, il nuovo spazio pubblico che ci vogliono propinare oltre a quello del lager, e di fronte appunto il lager. Ora è per assurda emblematica questo doppio vincolo, questa doppia faccia, no, della nostra società attuale, in cui appunto l'apoteosi dei non luoghi, l'apoteosi di ciò che dovrebbe essere il nuovo spazio pubblico in tutti e due i sensi, si trovano in qualche modo a specchiarsi l'uno nell'altro. Un centro commerciale da un lato, con pensioni che vanno, anche mentre stai lì a fare il presidio, manco capiscono bene che stai a fare, perché sono troppo indaffarati con le loro buste, andare a spendere, a consumare la propria carta di credito all'interno del centro commerciale. E a un certo punto un muro del filo spinato e di fatto, insomma, quello che è un peggio di una galera, insomma, come è stata definita spesso da chi vi è stato rinchiuso. E, dall'altra, Questa evidenza, no, di dicotomia proprio antipodica, per assurdo, della nostra società, la rivediamo proprio nella differenza fra ciò che è l'uomo libero, il soggetto libero, il soggetto con diritti, e ciò che è il non, ormai non soggetto, non so, inumano per certi versi. Cioè, dall'altro, da un lato abbiamo qualcuno che è immerso totalmente in un flusso comunicativo perenne, l'abbiamo anche definito cyborg, no? Per certi versi il soggetto contemporaneo, almeno quello occidentale, proprio per la capacità così di estendere le proprie capacità sensoriali attraverso i mezzi di comunicazione di massa, attraverso le nuove tecnologie, eccetera, eccetera. E dall'altra, la persona completamente priva di qualsiasi possibilità di comunicare, perché ricordiamoci che chi sta dentro un CIE, chi sta dentro una galera, la prima cosa che gli viene fatta è di impedirgli qualsiasi forma di relazione e comunicazione con chi sta fuori. Questo, insomma, la dice lunga proprio sulla, così, sull'antitesi totale di esistenza che esiste fra queste due categorie del mondo nei nostri tempi.
Patronant de mes idéaux fidèles, y'a que ma foi qui m'a quitté. Anti-système depuis le foyer, armé d'une plume aérienne, reçoit les plaidoyers d'une petite galérienne. Poussant parmi les parias, les barrières, hors des sentiers battus, l'impression que ma vie n'est pas réelle. En bas, on combat, on prie, on désespère, on crie enfin que les institutions détestèrent. La rage au micro, la rage, ils aimeraient me faire taire. Insolente depuis qu'on m'a dit que ma perte était certaine. Alors je rappe à ciel ouvert, esquivant les entraves, avant que ma rage m'ouvre complètement les entrailles. Façon j'exaille, puis je m'en tape de ce que les bâtards pensent. Tant que la bataille danse, vient de là où se resserrent les remparts. Ça résonne jusqu'à la capitale, mes mots des pierres contre vos tentes. Mon rap, un pavé de plus contre vos barricades. Je résisterai jusqu'à ce qu'ils viennent ma base. Ça résonne jusqu'à la capitale, mes mots des pierres contre vos tentes. Mon rap, un pavé de plus contre vos barricades. Je résisterai jusqu'à ce qu'ils viennent ma base.
Jusqu'à ce qu'ils viennent ma base.
J'ai pas la prétention de servir une grande œuvre. L'impression
l'impression de mourir tout en chantant la vie et sa grandeur. Laisse, faut que le message tourne vu qu'il met à mort vos lois. De cœur à cœur, je cause. Fais des morceaux qu'avec les morceaux de moi. Les pieds sur terre, on m'a dit, wesh, faut que tu montes. Impossible, je porte en moi la rage qui crame dans les ruelles du monde. Ma place est là, parmi les miens qui se révoltent à lutter contre un esclavage mental qui nous dévore. Alors emballe des strass, des paillettes, moi je viens d'en bas. Et je compte pas me laisser aveugler, touche pas à mon combat. Plutôt crever que devenir leur marionnette. Moi j'emmerde la vie d'artiste. J'ai jamais perçu le rap comme un business acharné. J'ai démarré en bande, solitaire au mic, mais je connais le partage, man. J'ai grandi en bande, parano. Car ce monde est avide, et parce que j'ai choisi de vivre mes rêves plutôt que de rêver ma vie. Ça résonne jusqu'à la capitale. Mes mots des pierres contre vos tanks, mon rap. Un pavé de plus contre vos barricades. Je résisterai jusqu'à ce qu'ils viennent ma base.
Jusqu'à ce qu'ils viennent ma base.
Pour que ça résonne jusqu'à la capitale. Mes mots des pierres contre vos tanks, mon rap. Un pavé de plus contre vos barricades. Je résisterai jusqu'à ce qu'ils viennent ma base. Moi je suis pas leur complice, alors laisse-moi dans mon délire éternel incompris. Je te demande juste de lire entre les lignes, cousin, cousine. De ma tête je retire le gun, mais rien ne pourra enlever les éclats de verre qui me déchirent le...
E allora 19:10, sempre all'ascolto di Onda Rossa. Questo è sempre Profondo Rosa. E niente, il previsto collegamento telefonico, sono stato buon profeta proprio, purtroppo non siamo in grado di farlo. Però almeno insomma così vi raccontiamo che cosa sta succedendo in questi minuti, proprio in questi minuti nella città di Verona.
Ce que mes sons disent, moi je rappe, intègre avec ou sans mes ondes. Ça résonne jusqu'à la capitale. Mes mots des pierres contre vos tanks, mon rap. Un pavé de plus contre vos barricades. Je résisterai jusqu'à ce qu'ils viennent ma base.
Jusqu'à ce qu'ils viennent ma base.
Sì, anche perché non siamo in grado di farlo, perché il compagno del circolo Pink di Verona, con cui eravamo d'accordo per la corrispondenza, in questo momento è proprio all'iniziativa di cui volevamo parlare, che è stata ritardata, e quindi magari questa radio lo sentirà domani, ma intanto vi leggiamo insomma il comunicato che invitava tutti e tutte oggi al Consiglio Comunale di Verona, che iniziava alle ore 17. Diceva, il titolo era: l'ennesimo provvedimento razzista sta per arrivare in discussione presso il Consiglio Comunale di Verona. E quindi vi leggiamo il comunicato per iniziare insomma a parlare di questa questione. Ci risiamo: l'ennesimo provvedimento in salsa razzista sta per arrivare alla discussione del Consiglio Comunale di Verona. Si tratta di una proposta di modifica dell'articolo 8 del regolamento dell'area di sosta attrezzata per nomadi sinti denominata Forte Azzano, dove vivono una cinquantina di famiglie. Ricordiamo che è almeno dal 94, dalla prima giunta di centrodestra, Forza Italia, Lega, AN, capeggiata dalla sindaca Sironi, che a Verona si ripetono annualmente violentissimi e razzisti provvedimenti contro nomadi, sinti in particolare, che sono numerosi in quell'area, e che si sono ripetuti appunto per le due giunte di centrodestra e poi per la giunta di centrosinistra e poi ovviamente da quando c'è il sindaco leghista Tosi a capo della giunta. Ma tutto ciò è avvenuto assolutamente senza soluzione di continuità, con il cambio di bandiere, gestione. Anche se insomma ne cambiate poche, ma sono cambiate. La discussione e la votazione di tale modifica è prevista per oggi, giovedì 14 marzo, in Consiglio Comunale a Verona a partire dalle 17. È il terzo punto all'ordine del giorno, scrivevano i compagni. Sta cominciando adesso la discussione, quindi per questo non realizziamo la corrispondenza. La proposta è firmata dal sindaco Flavio Tosi, già condannato in via definitiva nel 2009 con altri 5 leghisti che attualmente ricoprono a vario titolo diverse cariche istituzionali per propaganda razzista in seguito a una campagna del 2001 contro gli zingari, a un virgolettato, ed ha già al suo attivo due approvazioni, quella della quinta circoscrizione nel cui territorio si trova il suddetto campo e quella della prima commissione del Consiglio Comunale, a cui è stata presentata dal comandante della Polizia Municipale Altamura. La proposta di modifica suona così. Attualmente il testo dell'articolo 8 dice: essere condannati per reati contro il patrimonio e o le persone, con particolare attenzione alle recidive. Si vuol cambiare in essere arrestati o condannati anche in primo grado per reati contro il patrimonio, le persone, le pubbliche amministrazioni. Quindi sostanzialmente ci sarebbe una revoca o il diniego di rinnovo dell'autorizzazione a stare in quest'area di sosta nel caso si venga condannati anche in primo grado. Questo è il cambiamento che si vuole introdurre. Sembra evidente, torniamo al comunicato, da una parte l'incostituzionalità di tale modifica che lede i principi e i diritti delle persone sanciti dalla Costituzione, laddove l'articolo 27 prevede la presunzione di innocenza fino all'ultimo grado di giudizio. Dall'altra, la discriminazione verso una parte della popolazione, quella parte già vittima di pregiudizi e atteggiamenti razzisti. Tra l'altro il regolamento di cui si chiede un ulteriore inasprimento fu approvato nel 2010 dal Consiglio Comunale ed è già fortemente restrittivo, dato che prevede la revoca o il diniego dell'autorizzazione alla sosta con allontanamento entro le 48 ore per i più svariati motivi, dalla mancanza di vigilanza sui minori all'accensione di fuochi pericolosi, dal mancato pagamento della tariffa richiesta dall'amministrazione al mancato pagamento dei consumi delle utenze e della raccolta rifiuti per un periodo superiore ai 3 mesi, fino all'assenza non autorizzata per più di 6 mesi e, come soprascritto, essere stati condannati per reati, eccetera, eccetera. Durante la discussione nella prima commissione del Comune di Verona, i consiglieri di minoranza hanno tentato di contrastare l'approvazione del provvedimento non solo denunciandone l'incostituzionalità e l'aspetto palesemente discriminatorio, ma anche chiedendo precisazioni al comandante della Polizia Municipale circa le motivazioni palesemente inconsistenti e lesive della privacy che avrebbero portato a tale proposta di modifica. Gli scriventi di questo comunicato, cittadini e cittadine, attivisti, persone impegnate a vario titolo nella politica cittadina, invitano le comunità, le associazioni Rom e Sinti, le associazioni gruppo antirazzisti, le persone singole, eccetera, eccetera, insomma continua a lungo l'elenco, a fare pressione affinché la comunità Rom e Sinti veronese e la città non debbano subire questo ulteriore affronto da parte di chi è stato chiamato ad amministrare. Questo è quanto sta succedendo in questi minuti appunto nel Consiglio Comunale di Verona e ve ne daremo insomma conto a questo punto credo domani perché è appena iniziata la discussione.
Infatti questa insomma situazione ci fa toccare con mano, ne parlammo anche qualche tempo fa con una compagna, Anna Simone, riguardo a un libro appunto scritto da lei ormai 3 anni fa circa, che si chiama I corpi del reato, il quale racconta di come gli editti amministrativi dei vari comuni in qualche modo, oltre a legiferare insomma sull'organizzazione delle nostre città, di fatto scavano anch'essi delle frontiere ben precise, andando ad inquadrare in particolare le persone, in questo caso parliamo insomma di Rom e Sinti, ma comunque le persone che in qualche modo così varcano queste varie linee di confine che vengono tracciate, e di andarle a inquadrare in maniera ben precisa in ciò che prima abbiamo chiamato soggetti senza diritto, in qualche modo comunque addirittura inumani per certi versi,
forse non soggetti insomma, sì, che stanno in non luoghi.
Esatto, e questo ricade in maniera tragica in questo tipo di dinamica proprio per il fatto che insomma come leggiamo da queste poche righe in cui viene appunto raccontato quello che sta succedendo a Verona, in base proprio a un editto amministrativo insomma del Comune di Verona, chi per qualsiasi motivo anche al primo grado di giudizio, no, incappa nelle maglie dello Stato, quindi non è in regola con quanto lo Stato dice, in pratica viene declassato a non essere più cittadino e quindi a rischio espulsione, a rischio non stare più dentro il cosiddetto campo nomadi, campo profughi che dir si voglia.
Campo nomadi dove insomma sono stati confinati, fra l'altro insomma non è che è proprio il luogo dove hanno deciso di vivere normalmente queste persone, no?
E quindi insomma questa cosa ritorna in maniera ben precisa. Io direi che per stasera probabilmente possiamo concludere qua, visto che insomma magari insomma la prevista corrispondenza non riusciamo a farla, così abbiamo un po' abbozzato quello che sarà il proseguo di questo ciclo di trasmissioni da qui al prossimo mese sicuramente, già insomma dalla prossima settimana così andremo a toccare con mano la questione dei centri di identificazione ed espulsione, anche riguardo alla questione, alle questioni di genere e anche riguardo a, insomma, alle questioni di razza. Quindi, come dire, cerchiamo sempre di tenere ben precisa l'attenzione su questa così trilogia di concetti e di, come dire, situazioni che, insomma, per noi sono molto molto importanti.
Sì, credo anche, insomma, anche se non siamo riusciti a fare la corrispondenza, che spero, insomma, che siamo riusciti a chiarire come anche questo provvedimento, insomma, che il Comune di Verona vuol portare avanti, è un discorso che rientra pienamente, insomma, in quello che stavamo facendo rispetto ai confini che non sempre sono, come dire, in limine alla fine degli stati, ma come appunto i CIE stanno esattamente dentro le città in cui noi viviamo. Detto questo, Profondo Rosa tornerà giovedì prossimo alle 18:30 e continueremo con questo discorso, continueremo in particolare a parlare di Ponte Galeria. E nel frattempo vi rimandiamo anche al nostro blog, che è profondorosa.noblogs.org, e vi invitiamo a scriverci se volete profondorosa@ondarossa.info.
Ok, per stasera è tutto qua, a risentirci la prossima settimana. Buonasera.